Qui al Bugigattolo apriamo porte e scopriamo persone, arti, cultura. Il nostro territorio è in fermento. Parliamone. Teatro, musica, fumetto, danza. Con ospiti, angolo lettura e informazioni sugli eventi del territorio. Benvenuti alla quinta puntata del Bugigattolo. Puntata molto particolare oggi, perché avremo registrato in esterna un'intervista con Massimo Cimaglia, un attore di teatro abbastanza famoso, direi. E ho avuto la fortuna di conoscerlo, abbiamo fatto insieme l'Accademia d'Arte Drammatica e lui non lo sa, ma c'è una sorpresa per lui adesso. La prima canzone è dedicata a lui assolutamente, per quello che sa fare oltre al teatro, e la canzone è Zorro.
Puro come non c'è luna né stelle, non lo vedi, ma là c'è Zorro. Nessuno mai l'ha visto negli occhi, ma il suo segno sì, lo conoscono tutti.
Ciao Massimo, cominciamo con questa intervista. La prima domanda che faccio a tutti gli attori è questa, perché è una mia curiosità personale, cioè da dove nasce la tua passione per il teatro?
Bella domanda questa. Devo dire, dunque, la passione da dove nasce? Ma io il primo ricordo, no, che ho di me col teatro risale, come credo per molti, all'infanzia. Io ho avuto una maestra, devo dire, molto intelligente, se
all'elementare?
All'elementare.
Anche tu.
È già capitato che, un altro attore che mi ha risposto così.
Perché appunto siccome no, ci rifletti da solo, poi ecco, capita che ne parli con qualcuno e incomincia a fare mente locale, dice, ma questa malattia da dove ha avuto origine? Perché trattasi di malattia, onestamente. No?
Bella malattia.
Sì, sì, ma, però malattia. Sì. E io appunto mi sono ricordato che questa maestra, mi ricordo ancora come si chiama, Rosalia Caminiti.
Che salutiamo se per caso vai mai.
Sentire, ma magari... E in quarta elementare mi scelse per fare il protagonista di una commedia che facevamo a scuola e io facevo il principe. Capito? Io ero veramente estasiato da questo qua. E lei, quindi io mi ricordo, era piuttosto impegnativa come perché stavo sempre in scena, era lunga. Poi a un certo punto mi chiese di improvvisare il finale. Wow. E già questo. E io non so come, alla fine improvvisai un finale.
Quarta elementare ha improvvisato
sì,
un finale.
Lei mi chiede, ma per questo dico, è stata una persona intelligente e sensibile, perché
certo.
Altrimenti no, qualsiasi maestro non avrebbe fatto. Gne, 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 gne.
Sì,
invece,
ti metti lì, dici le tre parole e via.
L'anno dopo, visto anche il grande successo, diciamo,
oh, santa polenta.
Della rappresentazione, visto il grande successo, mi chiese una cosa in più. Disse, adesso Massimo, tu... noi facevamo, mi ricordo, due pezzi, uno più grande, come quello che avevo fatto io l'anno prima, e un altro più piccolino. E lui mi disse, Massimo, tu adesso di questo pezzo tu farai l'attore, ma anche il regista. Quindi mi fece scegliere gli attori e mi fece imbastire. E io mi ricordo tutta la casa schierata da un lato e dall'altro, io che passavo in mezzo, ovviamente c'erano le ragazzine più carine.
Ma è bravo, bravo, bravo. Già subito si notava questa.
E i maschietti, quelli che allora per tenerli un po' sotto, insomma. E mi ricordo, era una cosa dove io facevo una sorta di comandante, quindi c'era tutta una vita di campo da battaglia con gente che lavorava. E io quindi mi ricordo, allora, e lì fu per me un altro salto, perché anche mi sono dovuto. Ecco, in questo episodio individuo il momento, il Big Bang, diciamo.
Della nascita della situazione.
Poi man mano, è una cosa che mi ha sempre affascinato, che mi ricordo quando all'epoca c'era il teatro in televisione e c'era questa bella scena familiare dove davano sempre le commedie di Edoardo De Filippo,
sì. No?
Rigorosamente in bianco e nero, perché all'epoca c'era solo quello.
Infatti, ma anche adesso non è che ci sia molto di più, parliamo.
No, no, il teatro sì, però a me la messa a colore prima era.
C'era, la messa a colore.
C'era il teatro in bianco e nero, ma almeno c'era alle, sì. A un orario decente,
sì,
no? Alle
si poteva
di notte,
vedere, ecco, sì.
E c'era questa scena finale, poi io provengo da una famiglia numerosa. Quindi mi ricordo i miei genitori con i vari figli che man mano mia madre ha scodellato fino ad arrivare a 6.
Complimenti!
E che ci mettevamo proprio a semicerchio a vedere la televisione e alla fine, che del primo atto, del secondo atto, a casa nostra anche noi applaudivamo.
Bellissimo!
Capito? Quindi anche questo, il teatro per me non è stato mai una cosa, anche se poi non ci andavo casomai, però una cosa sconosciuta. E poi man mano durante... le scuole superiori, ha avuto anche un altro piccolo, però poi diciamo è stata una scelta adulta. Poi dopo ho fatto il servizio militare, tutto qua, me lo sono faticato e poi sono venuto qua a Bologna a studiare, però il tarlo fu proprio quello. E la botta definitiva fu quando a Taranto andai a vedere uno spettacolo con Proietti. E lui era, il grande attore, one man show che conosciamo, che poi ho avuto la fortuna anche di lavorarci al Globo a Roma in questi ultimi anni. E era lui con i ragazzi della sua bottega. E quindi io, che avevo all'epoca 18 anni, vedere ragazzi di qualche anno più grandi di me così, dissi no, bellissimo, anch'io. E questo anch'io, poi me lo sono portato ed è come qua.
Ed eccoti qua, E poi tu non sei solo attore di teatro, in quanto sappiamo che hai fatto sia televisione che cinema.
Sì, sì.
E niente, questa è una domanda che ti faccio da attrice invece. Quanta differenza hai trovato recitare su un palco da recitare magari per la televisione o per il cinema?
Ma guarda, ti dico subito che da attore di matrice teatrale, di cui io mi vanto di essere.
Bravo! Bravo! Anch'io, naturalmente.
All'inizio per me esisteva solo il teatro, perché cioè, vedevo veramente in maniera quasi snob, no? Questa televisione, il cinema, questa cosa dove uno se sbaglia si rifà, cioè, ma dove si è visto mai, capito? Queste cose.
Ma dove si è visto mai?
Capito? Dove venivi preferito, o quello raccolto dalla strada, o dove essere bello patinato, eccetera. Allora, poi dopo ovviamente cresci, ti rendi conto, no? Vai a vedere dei bei film che per fortuna ci sono, e poi ti rendi conto, ecco, crescendo ancora di più, che il lavoro è il lavoro e quindi devi sempre accettare, e anche quello, se la televisione, ma anche il cinema fatto bene, è una cosa
assolutamente
fantastica.
Sì. No, ma infatti io chiedevo proprio come
no, no, ma
di,
per
di
dirti
recitazione.
Che proprio questo è stato proprio l'impatto. Poi per, diciamo, purtroppo essendo un po' di anni che faccio questo mestiere, devo dire che adesso è abbastanza cambiato, diciamo abbastanza, ma quando io ho iniziato, diciamo una venticinquina di anni fa all'incirca, c'era ancora più di adesso questa distinzione: ah, ma tu sei un attore teatrale, no? Quindi perché
marchiato a fuoco
perché? Perché lì l'Italia è fatta così, mentre appunto invece di prendere il buono dai paesi anglosassoni, dove tu vedi film bellissimi, dove anche ruoli piccoli, che non diventano più piccoli perché sono fatti da signori attori di teatro.
Mamma mia.
No, tu vedi che regge tutto, perché ogni scena in Italia, basta vedere adesso una fiction qualsiasi e capisci, no, la marmaglia che c'è,
sì,
ma purtroppo adesso sta diventando così anche un po' nel cinema. E allora, e io questo rivendico, nel senso che un attore di teatro dovrebbe, è un attore, poi
infatti,
che fa il teatro, perché infatti ovviamente cambia un po', no?
Sì.
La dinamica, però se tu mi sperimenti e non mi schifi all'inizio solo perché io faccio teatro, cioè,
no, infatti,
fammelo fare, cioè, ma se tu poi non
fammi
me lo fai,
vedere, non, guarda che ti so fare,
se no, ma non, no, dico, no, ma io devo dire, uno forse delle mie fortune tra virgolette, che riesco a lavorecchiare abbastanza, è quello di rimanere umili, no? Allora
sì,
io adesso, nonostante abbia 50 anni e sono uno che cerca di imparare ancora, no? Allora io ovviamente più una cosa più la fai, meglio la sai fare, quindi anche il cinema, però se tu lo fai fare, io posso apprendere questa tecnica un po' diversa in maniera più approfondita, capito?
Certo.
Perché è ovvio che c'è in teatro, no, il solito detto che devi farti sentire all'ultima fila, e un gesto ovviamente deve essere più ampio perché se no non lo capisci.
Certo.
Al cinema c'hai la telecamera piazzata davanti, se incomincia a sgranare gli occhi, a fare
sembri un pazzo,
capito?
Aiuto.
Allora questo però alla fine non ci vuole una grossa scienza,
infatti,
ci vuole la sensibilità e la bravura, cioè se sei un attore, cioè una volta che hai capito questi,
certo,
meccanismi e hai modo di esercitarli, ecco là viene la differenza fra un attore, no? Infatti io mi diverto perché faccio il teatro e devo dire, grazie a Dio, che spazio dalla commedia al musical, alle tragedie, a tutti i generi, perché mi diverto al teatro.
E questa è una fortuna, anche poter fare un po' di tutto, no?
Certo,
riuscire a non fossilizzarsi.
Un conto, capito, è proprio questo, cioè di non voler fare solo una cosa, perché poi ecco, diciamo in ballo è brutto parlare di se stesso, però ovvio deve avere anche un minimo di capacità, perché
assolutamente,
per la commedia di avere i famosi tempi comici,
certo,
la tragedia ti serve un certo tipo di voce, di capacità, cioè, quindi però non mi piace fossilizzarmi in una cosa così, e quindi rivendico quello che adesso, diciamo, un po' cambiato, che all'attore italiano sia riconosciuta questa possibilità di passare con più facilità dal cinema al teatro, perché se sei discreto, non dico bravo, lo puoi dimostrare, perché è indubbio che sono modi diversi di recitare, però sai, lo star system, bisogna essere per forza ultra belli, ultra fighi, ultra quello, e poi diciamolo tranquillamente, tanto questa radio si sente soltanto in tutto il mondo,
infatti,
che ho capito,
sì, è web, per cui
appunto,
ovunque possiamo,
quindi,
ascoltare la nostra,
se
radio,
io
il nostro
provo
Bugigatto
a fare un calcolo, quindi se tu mi dai questa conferma, quindi lo dico ancora più chiaramente, così con la speranza che qualcuno mi possa fare una querela, perché io spesso
attenzione querelate,
no,
tutti,
senza fare
Massimo Cimaglia,
senza fare nomi, altrimenti dovevi parlare un'ora e mezza di
no,
seguito,
infatti.
Però a volte capita di parlare da solo, perché uno si esaurisce e parla anche da solo, ma anche con dei colleghi. Allora, se tu fai la tara di tutti quelli che lavorano, che sono figli d'arte, allora tutti figli d'arte, qualcuno sarà bravo, qualcun altro no, no? Diciamolo proprio
percentuali.
E invece
dei grandi numeri, insomma,
lavorano tutti quelli che hanno raccomandazioni politiche, e sono tantissimi, tutti quelli che hanno delle parentele che il cognome diretto non ci dice niente, che ma poi scopriamo fatalmente, ma quello è zio e cugino di quello, di quelli che hanno dei favori tramite diciamo lo sfruttamento sessuale, no? Perché uomini o donne che siano vanno con uomini o donne per si prostituiscono per
sì,
avere
infatti, allora, diciamolo anche è un altro questo, tipo capito? Di lavoro
allora,
che se esiste
tu togli, se tu togli tutte queste categorie, no? Allora se pensi, ecco, fai una fiction in Italia, poi capito? Quando poi adesso si fanno affari all'estero, quindi per tanti ruoli vengono presi attori bulgari che costano un quarto, no? Allora, certo, allora tu pensa, poi la massa di tutti gli altri figli di NN, poveri cristi, no? Che quanti siamo, per quanti pochi ruoli sono, capito? Allora, questo è uno schifo, no?
Parliamone.
E allora, capito, e questo ovviamente succede soprattutto nella fiction. Però poi anche il teatro c'ha le sue comunelle, ognuno c'ha il suo orticello, c'ha sì, quella sì, che sì. lavora perché è sposato con quello, c'è quello che lavora perché deve lavorare, so. Quindi so, questo è per dire soprattutto ai ragazzi che si volessero avvicinare, io comunque mi auguro numerosi, cioè che è dura per tutta una serie di motivi. Quindi non solo ci vuole il talento, che dovrebbe essere la cosa più ovvia, no?
Dice, ecco, una cosa, base, insomma.
Invece ci vuole culo, scusa se dico, scusa che ho detto questa parola, ma
non c'è problema.
Ci vuole capatosta, testa dura, perseveranza, perché se è una cosa che a te piace veramente, sicuramente uno spazio te lo trovi. Certo, probabilmente vedrai altre persone che ti sorpassano di slancio, però alla fine quando tu fai una cosa che ti piace e che ci credi, sapendo tutto questo bel prospetto che ti ho fatto, allora quando ci riesci, no? Io spesso, e forse quella può essere una piccola fortuna per me, ogni volta che qualcuno mi chiama per lavorare con lui, io sono sorpreso. È una, cioè, ma sei sicuro? Cioè,
sono, guarda che non sono figlio di nessuno,
capito?
famoso.
Una gioia, no? Allora vedere.
Vuol dire che lì sotto c'è la
io,
famosa cosa
come,
che serve,
come,
no?
Come si suol dire, tengo famiglia, no? Una moglie, due figli, e riesco bene o male ad andare avanti. E allora ti senti bene, perché poi a volte, non sempre, fai spettacoli più belli, meno belli. Però a volte ti rendi conto di come è importante questo mestiere, della gente che ride per te, che si commuove. Ho fatto anche spettacoli di una certa rilevanza sociale, allora vedi proprio la necessità, cioè di, certo, che qualcuno dica delle cose. Sì, allora sì, capito, ti rendi conto, cioè, oh, faccio un lavoro importante,
se
fatto bene, no? Perché soprattutto quando vai in giro per l'Italia, nei paesi più piccoli e più grandi, io porto la stessa dignità e qualche volta purtroppo ho dovuto quasi litigare con dei diciamo direttori artistici, perché siccome andavamo casomai nel paesino della Basilicata, dice vabbè qua a famo ridotta, e tu scusa
a famo ridotta,
e tu scusa, perché cioè proprio qua dove casomai la gente vede quattro spettacoli all'anno e solo quei quattro, perché non c'è altra scelta come una grossa città, noi abbiamo l'obbligo morale di farlo come meglio possiamo, nelle condizioni migliori, perché la gente poi ci aspetta fuori e c'ha fame, c'ha voglia, se è venuta, capito? E invece no, siccome famo ridotto, famo prima, se no il ristorante non ci aspetta.
Questo è un problema.
Quindi insomma, questo è un po' il mondo variegato, diciamo, del teatro.
E ora, in onore di Massimo e di tutti coloro che recitano, La valigia dell'attore di De Gregori.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi, e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso improvvisamente, eccomi qua,
siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciandosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, l'abbiamo lasciato soltanto un momento, la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio. Per poco, perché per poco si va, e il sipario è calato già su questa vita, e tanto pulita non è, mi ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già, e ormai nemmeno ci chiedono più il documento d'identità. Allora eccoci, siamo qua, siamo venuti per niente, perché per niente si va, e ci inchiniamo ripetutamente e ringraziamo infinitamente. Abbiamo lasciato soltanto un momento, la nostra vita di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio.
Sì, mi par di intuire, chissà per
quanto
cose.
Intellettuale,
mamma mia, altresì, l'ho studiato oggi sul vocabolario. Mi par di intuire, chissà perché, che tu sappia fare anche altre cose. Mi pare di sapere, per esperienza personale, che tu sia anche capace di fare una cosa che si chiama scherma teatrale, poi
bellissimo,
ancora di più.
Bellissimo.
Dici due parole su questa cosa fantastica che sai fare.
Ma lì è stata un altro bellissimo incontro, perché la scherma era una di quelle cose che da ragazzo mi è piaciuta. Per esempio mio padre, beato lui, quando era giovane faceva Fioretto, quindi mi ricordo a casa c'era questa maschera di Fioretto, però poi non è mai capitato di farlo. Alle Olimpiadi, sono in quei sport dove noi siamo fortissimi, però si seguono soltanto in quel periodo.
Vero.
Appena arrivato a Roma, dopo la mia permanenza bolognese negli studi alla fantomatica Accademia
Antoniana,
ma la nostra scuola rivale esiste ancora, e noi eravamo rivali della Grande Cardone.
Sì, esiste.
Esiste ancora, vedi, sì, loro erano più scarsi di noi, però sono resistiti nel tempo.
Sì, sono
adesso,
andati avanti.
Non vi offendete, era lì, però noi eravamo più bravini, diciamo.
Sì, vabbè, magari al tempo, adesso non si
il
sa.
Nostro anno, nel nostro anno, diciamo.
Il nostro anno è stato un bell'anno.
Siamo
partiti in 50.
Siamo arrivati in 6.
Ci sarà un motivo.
Questo mi permetto di dire, poi gli altri anni saranno stati più bravi, sicuramente.
Però quell'anno lì, c'è la creme.
Diciamolo,
ma buttiamola fuori.
Diciamolo.
Senza.
E quindi che volevo dire, che sono della schema, no? Che
sì. Adesso questa ci eravamo intrippati nella
digressione di qualche anno fa. E quindi appena arrivato a Roma, dopo questa fine degli studi, c'era questa voglia di fare schema, perché ovviamente la schema è un elemento legato allo spettacolo.
Assolutamente.
Allora mi incominciai a cercare, proprio all'epoca esisteva, adesso non c'è, c'è internet, vai su, trovi tutto, Google, fai. Sull'antiquato. Come si chiama? Non mi ricordo manco più. Elenco telefonico. Vedi col scherma e cominci a vedere circolo della scherma, accademia. Tutta una cosa un po' snob, no? Un po' una figura, io vado là, non c'ho una lira, cioè che vado a fare? Questi qua, questo, chi è questo povero, che cosa vuole da qui? Noi, mi dà tutta un'idea un po' snob, allora lasciai perdere, in maniera stupida devo dire, però sai,
sì,
ero appena arrivato a Roma, onestamente non conoscevo niente nessuno, cioè, veramente c'avevo due lire, che all'epoca c'erano quelle, e lasciai perdere. Poi anni dopo, insomma, quando ormai ho cominciato a lavorare seriamente, per lo Stabile del Veneto devo fare la bottega del caffè, che c'era con Ugo Pagliai, Paola Casma, eccetera, e chiamarono, siccome c'è un piccolo duello, che invece devo dire noi poi ne facemmo un duello proprio,
un duellone
chiamarono Renzo Musumeci Greco, che viene da una stirpe antichissima, e comunque da suo nonno, per quanto riguarda proprio l'insegnamento della, prima della scherma proprio come sport, come disciplina, e poi della scherma artistica. Lui, il padre, ha insegnato a tutti i più grandi attori di Hollywood, lui stesso, insomma. E quindi feci questo una settimana per fare preparare questo duello, e lui mi disse: guarda Massimo, come si vuol dire in gergo tecnico, mi sembra che tu abbia il braccio, no? Mi ha visto piuttosto portato, e io all'epoca avevo 39 anni, quindi è stata una scoperta abbastanza recente. E incominciai poi una volta fatto il duello, poi il duello era con Daniele Salvo, che adesso è un affermato regista, con il quale poi prossimamente farò un lavoro, facciamo questo duello, e poi finita la tournée andai a fare schema sportiva, che ovviamente è abbastanza diversa da quella artistica, che per esempio io faccio sciabole, quindi è uno sport molto più veloce, aggressivo, con altre regole. Ovviamente quella artistica ha tutte altre movenze, però comunque è la base, è quella, cioè deve avere comunque una base di scherma normale per fare poi quell'artistica.
Certo.
E da lì, frequentando Musumeci Greco, è capitato di fare altri spettacoli, abbiamo fatto tantissime esibizioni in televisione, in castelli, nei posti più strani, e ho fatto appunto delle fiction dove facevo altri spettacoli, dove facevo scherma scene. Ho incominciato a fare le gare, io vado a fare le gare del circuito master di scherma in sciabola.
Hai detto niente.
Hai capito? E quindi ormai sono più di 10 anni che in maniera parallela frequento la scherma, che suggerisco a tutti come sport, perché è bellissimo, perché è molto affascinante per un attore, e quasi fondamentale, perché oltre al motivo pratico, perché te lo puoi ritrovare, no? In commedia, tragedia, ma anche per chi fa il canto, nella lirica, nel musical. Per esempio, io ho fatto il musical Promessi Sposi, facevo uno dei bravi, quindi c'erano anche lì due,
serve,
no?
Assolutamente.
Ma ti serve proprio per la concentrazione, per i riflessi. È difatti in una casa, l'Accademia d'Arte Drammatica di Roma è una materia fondamentale,
capito?
Perché proprio ti può aiutare, diciamo, in tutti questi sensi. Quindi è una disciplina che poi ti permette delle riflessioni. Noi nella sala d'armi, che io frequento a Roma, appunto quella di Renzo Musumeci Greco, ogni tanto ci capita proprio che ognuno di noi scrive delle riflessioni sulla scherma, perché c'è un fatto comunque legato alla cavalleria, a un fatto ancestrale, antico, ma un fatto ma anche proprio, per esempio, una delle caratteristiche della scherma è il tempo, misura e velocità. Quindi su queste tre dimensioni tutte le riflessioni che fai, per esempio una riflessione che io faccio spesso, no? Sempre così, da solo, come un pazzo, perché quello sono, o con i colleghi, no? Cioè, dico, ma descrivetemi, cioè, per voi, no? Attore, no? Che cos'è quel passaggio da dietro la quinta a quel passo che fai quando entri in scena, che succede? E là c'è gente che ha scritto dei trattati, cioè
è un momento,
l'attimo. Qual è? Perché tu spesso capita che ti concentri, c'è quello che fa l'ultimo gargarismo, c'è quello che dice al pompiere scusa che ore sono, che ha fatto a Roma, c'è quello che chiede al ristorante, famoso ristorante, avete prenotato,
che si fa tardi, poi non c'è la pizza,
ok, però poi c'è quel momento in cui tu allunghi la gambetta bella e vai di là,
e sei dentro.
Lo stesso nella scherma, cioè il momento in cui tu decidi, proprio perché c'è quel sol momento, il famoso tempo, cioè che quello, il tempo è solo quello in cui tu pensi di poter colpire, cioè là ti perdi in ragionamenti di tutta la velocità che tu devi avere a rispondere, legata a tutta la storia, alla cavalleria, ai duelli importanti, all'essere, difatti non a caso la scherma è definita un'arte, no?
Assolutamente.
Era un, capito? Allora lì veramente entri in un trip pazzesco e allora io l'ho trovata affascinantissimo, quindi per me sono entrato in un vortice, perché proprio mi piace farlo come sport, mi piace fare la schermacena, mi piace parlare di scherma, mi piace.
Ne siamo veramente molto contenti.
E adesso... per ringraziare Massimo metto una canzone che so che a lui piacerà moltissimo, di Battiato, La cura.
Dalle paure dell'ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Thank you.
E adesso c'è lo scherzone. Lo scherzone, oh, anche mia, al signor Cimaglia.
No,
davvero,
no, che
lo scherzone.
Devo leggere
qualcosa. Devi leggere qualcosa con me.
Ah, ecco, no, no, dimmelo che devo mettere gli occhiali.
Se te lo dicevo non era più uno scherzone, ecco, capito?
Perché quindi, l'età
per fortuna
avanza.
Che avevi gli occhiali qua, ecco, perché no, sennò eravamo finiti.
Mamma
allora,
mia, ma devo fare una figura di...
Gentilmente tu fai la parte del signor Billy, io faccio la parte di Jean, tu sei il mio nonnino.
Io sono tuo nonno.
Sei mio nonno. Mi presento il signor Cimaglia in questa cosa, che tra l'altro è tratta dall'istrione di John Osborne. È lo scherzone per il signor Massimo Cimaglia, che farà la parte del mio nonno. E io.
Ma fin dove c'è? Questo è
tu vai, io ti fermo io.
Ti ascoltano.
Cioè, è sconvolto, capito? Perché gli ho dato tre foglie, ha detto
foglie,
oddio.
Un attore, capito, che di solito si deve preparare a leggere. Vedere, cioè io devo fare tuo nonno, cioè
sì,
tu
sei mio nonno,
che mi stai dando del vecchio praticamente.
No,
cioè, tu ti senti più giovane di me,
ma non di tanto,
a parte che
però,
lo sei più,
sì, ma non tantissimo sinceramente, però era carina questa cosa che avevo trovato, mi piaceva. Poi tu hai una bellissima voce, ecco, per cui perché non farla sentire anche ai nostri ascoltatori del Bugigattolo. E ragazzi, ringraziatemi per questa cosa.
Ma. Ti senti bene? Hai la faccia di chi fa le ore piccole. Che cos'hai combinato? Dai a far festa, eh?
No, non proprio.
Spassedra finché sei giovane, dopo non potrai più. Scommetto che non si farà vivo per tutta la notte.
Chi, papà?
Sono proprio contento di vederti, cara Jean. Jean, chi è questo? Jean, come si dice?
Chiamami come vuoi.
Jean.
Nonno.
Stai bene? Ti trattano bene?
Sì.
Si comportano bene con te, spero. Non sei mica nei guai per caso?
No. Nessun guaio.
Sai, vedendoti capitare così all'improvviso...
Ma è solo perché io...
Non t'ho chiesto di dirmelo. Fa come vuoi, mia cara. Chissà che fame avrai.
Ho mangiato sul treno.
Non dovevi... Ti danno solo scarti e ti fanno pagare a peso d'oro. Non sarai una spendaccione, spero.
Non credo proprio.
Neppure io. Sei una brava ragazza, Jean. Arriverai, lo sento. Non sei come gli altri in questa casa. Riuscirai a qualche cosa, tu. Hai preso dal tuo vecchio nonno. Non è vero, forse? Jean? Cosa mai... Casomai ti trovassi in qualche pasticcio... Rivolgiti a me, lo farai?
Certo.
Ma io parlo sul serio. Ascolta, siamo soltanto io e te. Promettimi che lo farai.
D'accordo, lo farò. Ma non c'è proprio nulla.
No, scherzo, Jean. Fib può tornare da un momento all'altro e non deve saperlo. Voglio che tu me lo prometta.
Te lo prometto. Se ci fosse qualche cosa...
E se si tratta di denaro, ricorda...
Vedi, ho appena...
Io ho un po' di sterline nel libretto postale. Sì, le ho. Non molto. Bada, ma un po' di sterline le ho. Non lo sa nessuno. Perciò non una parola, capito?
Non parlerò.
Neppure all'ufficio pensioni lo sanno. Non gli vado mica a dire gli affari miei. Ma come ti dicevo...
Te lo prometto, nonno, se avessi bisogno...
Probabilmente non ti daranno molto per quel lavoro, Devi farti rispettare. Sono dei briganti.
Pagano bene.
Quanto hai speso di treno?
No, non ti prego, non ne ho bisogno.
Sta zitta. Se voglio offrirtelo, devi accettare. Un momento.
Ma ti prego.
Che c'è? È troppo poco.
Non è per questo.
Allora obbedisce e prendilo. Io, ma mi sarei permesso di discutere con mio nonno. Neppure alla tua età. E ho paura di non averne abbastanza. Quanto hai speso?
Non me lo ricordo.
Ma sì, che te lo ricordi. Qui ho solo 10 scellini. Per ora piglia questi e lunedì passerò alla posta a prendere gli altri.
Ma nonno caro, fino a lunedì ne avrei bisogno tu. Per le sigarette, i giornali, per portarmi al club. Te ne eri dimenticato?
Già, è vero. Beh, allora diciamo che è un prestito, va bene?
Un prestito?
Un prestito. Lo sai che vuol dire un prestito, no?
D'accordo.
Non si può vivere alla giornata. Bisogna sempre pensare al domani. e bisogna pensare a quelli del proprio sangue, e da sciocchi lasciare che ci pensi lo Stato. Lo Stato fa la carità a una massa di scrocconi che non sanno pensare a se stessi. A te voglio badarci io già. Sul serio. Lo farò. Sei una brava ragazza. E sono sicuro che diventerai qualcuno. Tu riuscirai nella vita. Non la sciuperai come una stupida.
A che ora finisce lo spettacolo?
Non lo so, penso verso le 11. Ma se vuoi vedere tuo padre, aspetterai tutta la notte. Tipo così non le facevano lavorare una volta. Tale quale alle prostitute.
Sarà meglio che gli vada incontro.
Come credi? Ragazza mia, no, io non lo farei. Adesso al Cambridge hanno messo la televisione. La televisione in un bar. Col fracasso che fanno, riesce neppure a pensare. Lo sai? L'altra sera chiesi di spegnerla. C'era quella balena al banco, beh, c'era da aspettarselo che facesse la sfacciata, allora mi rivolsi al suo principale, Charlie Rose, un amico, conosco da un pezzo. Beh, ci credi? Non volle saperne. Beh, non capisco più che succede alla gente. Tu lo capisci?
No, nonno.
Sono cose che ti abbattono. Certe volte... Per noi è finita a questo punto. Perché mi si dovrebbe ascoltare. Hai bevuto, vero?
Sì.
Me ne accorgo sempre quando una donna ha bevuto.
Mi dispiace.
Ma fa niente, ragazza mia. Avrai avuto i tuoi motivi. Al tuo posto distenderai le gambe e chiuderai gli occhi. Ti sentirai subito meglio.
Ho bevuto 4 gin abbondanti, ma presto mi passerà. Di che spettacolo si tratta?
Di tuo padre?
Sì.
Boh, non lo so, non domando mai. Ma scommetto che c'è più gente nella saletta del Cambridge che lì. Immagino come ti senti, bellezza. Prova a rilassarti.
Mi piace sentirti parlare. Mi è sempre piaciuto. Oh, grazie Massimo, siamo felicissimi.
Ma è fatto.
Lo scherzone.
All'impronta, capito?
All'impronta, cosa difficilissima, peraltro appunto, un pezzo complicatissimo. Sì, sai. Fatto perché potevi farlo.
Non mi ricattare però con questa.
No, certo.
La manda tutti le... Quando so che farò spettacolo, aspetti che le mando una cosa
come...
di maglie, prima che lo scritturi, sappiate che quest'uomo è capace di dire queste nefandezze, di dirle in questo modo, ha capito?
È stato molto molto carino, ti ringrazio tantissimo, anzi ti saluto, ti ringrazio di essere stato qui con noi al Bugigattolo. A noi fa molto piacere, abbiamo innalzato il livello della situazione, siamo molto 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 contenti di averti.
Grazie, grazie
qui.
A voi, un saluto a tutti. Ciao.
E anche questa puntata è giunta al termine, per cui vi saluto, vi ringrazio e ringrazio Massimo di cuore veramente, perché è stata una bellissima persona, una bellissima intervista. Grazie, grazie a tutti e alla prossima volta. Ciao.
Anche a te di sentirti chiedere di mestiere che fai, di mestiere che fai, e di mestiere che fai, la dai, di mestiere che fai,
scrittore,
sì, ma di mestiere che fai,
musicista,
giuro, davvero. Questa è la storia di Sara, nata col talento per cantare, ma che ora lavora in uno studio commerciale, perché ha rifiutato di farsi usare dentro l'arena di un talent show musicale. La storia di Alberto, esperto con colori e tele, da bambino disegnava le nuvole sulla neve, ora lavora come carpentiere, ma organizza mostre d'arte durante le ferie. La storia di Cristina, ballerina, mantiene sua madre che sta su una carrozzina, per un padre che non c'era e se c'era picchiava, ma lei da bambina invece di piangere danzava. La storia di Enrico, lui all'arte della scrittura, l'arte che sutura l'anima con la cultura, ora lavora da me che non sa fare i conti, ma a volte in quel me qualcuno legge i suoi racconti. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto dove tutto sbagliato. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato, benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto in Italia. Questa è la storia di Rita, attrice di teatro, sa che il suo settore è più sottovalutato, vive ancora in doppia, anni 29, ma quando recita la gente in sala si commuove. La storia di Giuseppe fa il DJ, ma non è i suoi che gli ricaricano la Poste Pay. Cambia lavoro ogni mese, alza i suoi contanti, ma sa che il suo destino è far ballare tutti quanti. La storia di Augusto suona il sax dalle note più sporche che hanno l'odore del funk. Ma sta dove regna la povertà, quindi insegna a suonare a chi suonare non sa. La storia di Johannes, produttore, porta il suono dove batte il cuore. Se ne sbatte delle mode, lavora ogni giorno 9 ore, ma quando torna a casa accende spliff e campionatore. E va così. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato. Benvenuto nel posto sbagliato, benvenuto dove è tutto sbagliato. Questa è la storia di uno di noi, nato col talento giusto nel posto sbagliato. Benvenuto nel posto sbagliato. Benvenuto in Italia. Questa è la storia di Luigi, fotografa il mondo. Spesso dorme in strada, vaga da vagabondo. Lotta con un passato che ritorna, ma se scatta la minolta riscatta ogni sua colpa. La storia di Vincenzo, lui dipinge la tua città. Ha già 3 denunce ma non si fermerà. Ora fa lo schiavo in un pub per pagare l'avvocato che lo difenderà. La storia di Sara, ora in ospedale, ha accettato di partecipare al talent show musicale. A furia di parlare, parlare le hanno fatto passare la voglia di cantare. La storia di Mirko, lui ha fede nelle parole, lo nega ma crede ancora nelle persone. Ha scelto di lottare con rime note, non per i soldi ma per rendere sto posto migliore. E di mestiere che fai? Il rapper. Sì, ma di mestiere che fai? Il rapper. Ok, ma di mestiere che fai? Il rapper. Sì, ma come paghi le bollette? Feed Mella, chiave.